Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger E-Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia E-Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova E-Hybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Stiamo registrando. Buon salve.
Ciao cara.
Si è educata e saluta quelli che ci ascoltano pazientemente.
Ascoltami, puoi tirare verso il microfono che te lo metti tutto verso di te e poi pretendi che io metta su un collo da giraffa.
Per chi ci ascolta, abbiamo uno studio professionale con diversi microfoni e le imbottiture dei muri per avere un audio.
Di caffè.
Non niente di tutto questo.
La banda che scorreggia.
Salve, io sono Valentina Tridente, Vitridente, a.k.a. l'ancella del disagio attualmente, ma poi cambierò. Sono una podcaster, una speaker, una content creator.
Io sono Lia Begani, sono l'educatrice, rieducatrice e divulgatrice cinofila.
Bravissima, ormai lo dici quasi come se ci credessi.
Cretina.
E questo
sì,
è...
No,
ho sbagliato. E questo è Compagno di Branco.
Quanta confusione c'è, 4, 5, 6, dei cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
E con noi oggi... Cioè, devo presentare l'ospite, mi guardi subito male.
Chi devo guardare? Solo te c'ho nella stanza.
Cioè, non è vero, virtualmente sì, abbiamo una, che poi non è ospite, io non mi piace definirle ospiti quando ormai fanno parte della squadra di compagne di Branco, esatto, del team. È una compagna di Branco, ci ha già dato delucidazioni a livello legale di cosa dice la nostra legge italiana per quanto riguarda la tutela dei nostri amici animali. Lei è l'avvocata, a.k.a. l'avvocato, l'avvocata Claudia Rossi. Benvenuta, ciao Claudia.
Buongiorno a tutti e anche buon anno, perché noi non ci eravamo più sentite dall'anno passato. Quindi buon anno a tutti.
Noi non ci abbiamo manco pensato di fare gli auguri a quella che è uscita come prima dell'anno nuovo, proprio... Raga, è troppo, cioè non ce la posso io con le registrazioni della radio, dei podcast, non c'è, io col il tempo è relativo e quindi stare, però grazie Claudia che ce l'ha ricordato, giustamente tu sei più precisa di noi.
Buon anno anche per voi.
esatto. Per cosa sei stata grata, Lia?
Grata, partiamo dal grata.
Partiamo dal grata.
Io sono grata perché i miei cani sono degli ottimi collaboratori lavorativi.
Mi sa che ce la siamo già giocata.
Senti, questo. Fatti i cartoni e pensale tu.
Tu non dici che l'ho già detto io e non dico che l'hai già detto tu. Patto?
No.
Come no, scusa.
Io posso dire quello che mi pare, tu no.
Ah, vabbè, ok, perché io ho una memoria eccezionale, no? Ok, sono degli ottimi collaboratori lavorativi, elabora.
Sì, no, ma noi l'abbiamo già detto. No, nel senso che io... Ma...
Più o meno, però raga, se vogliamo andremo avanti, spero per molto tempo e quindi ci giocheremo delle cose che abbiamo già detto.
Allora, fondamentalmente il discorso è che i miei cani lavorano con me, mi aiutano nella riabilitazione comportamentale dei cani con problematiche sociali con gli altri cani, non è facile per loro per niente, ma devo dire che si prestano sempre tanto. In particolare Pollo in questo periodo si fa, Lade un po' ci dà su a volte, devo essere sincera.
Lade è pazza, anche queste quando sono venuta a trovarti in queste feste, ma che era fuori controllo.
Ma non è vero.
Beh, molto, molto pazzerella in queste feste.
No, è che ce l'aveva con Andrea perché lo conosce poco e interagiva con i bambini e lei non era d'accordo.
Sì, un po' pesa. Il suon. Ah, abbiamo un annuncio.
Abbiamo un annuncio. Abbiamo, sì.
Abbiamo visto
i due Andrea nella stessa stanza, nello stesso momento. Quindi abbiamo la certezza che non sono la stessa persona. Questo è un grande.
Come Batman.
Sì. Yeah. Per cosa sono grata io? Beh, no, ce l'ho fresca di giornata perché ho i cani e si prestano, contro la loro volontà ovviamente, a fare tutte le mie gag sui video, dei video dei social.
Quindi anche collaboratori lavorativi.
Sì, ufficialmente.
Vedete perché non voleva che lo dicessi, perché voleva dirlo lei.
Non è bastato.
Ci ho pensato adesso, però stamattina ho fatto un video particolarmente divertente con la panda, che era molto contrariata perché
che ho visto e non ho approvato, sappi, no, perché noi facciamo divulgazione, tu ste cazzate non le devi fare.
Ho anche scritto che non avresti approvato perché lo sapevo, perché prendo in braccio il cane e non è un bambino e non vanno trattati come
solo la Bisi puoi fare.
La Bisi vuole starsi bene e quindi sono grata per questo. E tu, Claudia?
Allora, premesso che vabbè, non diciamo che per un discorso temporale non sono molto grata al 2023, ma ormai è andato, lasciamolo stare. Per il mio gatto sono grata che abbia preso le nostre abitudini, nel senso che dorme quantomeno tutta la notte, però ci tiene a svegliarci lui, cioè non aspetta che suoni la sveglia, ma suona lui quei 5-10 minuti prima, giusto per...
Che pazienza che hai, Claudia. Oh, ragazzi, io i miei cani lo sanno, io potrei diventare pericolosa per questo.
Però il gatto prova un gusto particolare. Quando io ce li avevo proprio in casa, avevo solo gatti, hanno proprio un, non sai come sia possibile che proprio beccano 3 minuti, 4, 5 prima della sveglia. Cioè,
ma ti dirò di più, cioè, hanno anche la capacità di capire l'ora legale perché si rimettono anche.
Proprio,
secondo me è collegato proprio.
L'ora legale, incredibile, meraviglioso. E quindi, no, però aspetta. Questo non vale nell'essere grata. Ah, beh, sì, perché ha preso le abitudini della dormire la notte.
Prima non la lasciava dormire.
E quindi se a cosa hai dovuto rinunciare, secondo me, i 5 minuti in più prima della sveglia.
Ma in realtà poi aiutano, perché lui ti fa la miagolata 10 minuti prima, te in quei 10 minuti prendi un attimo coscienza di da che parte di mondo sei, e quando poi suona la sveglia dici vabbè dai, è il momento giusto.
La sveglia. Rieccola, adesso torna.
Ecco, c'è risparita un attimo.
Sì, sì, ma come vi dico sempre, voi andate avanti perché tanto StreamYard...
Non mi rimproverare.
Non rimproverare, era per rassicurarvi che non c'è nessun problema. A cosa hai dovuto rinunciare allora, se non sono i 5 minuti, Claudia?
No, vabbè, diciamo... No, in questo caso qui rinunciare sicuramente a delle notti lunghe, ecco, delle dormite lunghe, quelle sì, che quando però sono in ferie godo tantissimo, perché non avendo lui e non avendo sveglia, ecco lì posso veramente dormire anche 10 ore a diritto, e quindi a quello ho rinunciato.
Prego, madame.
Alla privacy.
Beh, poi con tutti quelli che hai tu e le loro dimensioni.
Perché una volta Prelino, che Irene è sempre stata più rispettosa di Lino. Lino, se tu vai in un'altra stanza, se ne accorge 3 secondi dopo e apre le porte. Quindi insieme a lui arrivano tutti. Quindi se io sono in bagno,
letteralmente la carica dei 101. Cioè.
Se io sono in bagno, arriva Lino.
Mamma.
Poi arriva Poldo che punta il bidet per bere, l'Adelaide che mi si siede sui piedi, la Callie che si perde perché è rincoglionita, non sente più niente, quell'altra che sbatte contro la porta perché è ciecata.
Ed è tutta un'allegra lotteria. Io ho dovuto rinunciare... Boh, no, in realtà ti ricordi che venivamo da un paio di mesi difficili? Si sono un po' ripigliati, quindi se vi dovessi dire... No, Allora, posso dire, e lo dico molto a bassa voce, che sento che nel sesto anno di vita, il quarto anno di vita con di Tano e il sesto per la panda, mi sono svegliata l'altro giorno e ho pensato, ok, credo che abbiamo, mi sento di avere un pochino il controllo della situazione.
Boh ragazzi,
adesso è finita,
la terza denuncia è imminente,
cioè è tanto che non succedono cose che non avevo previsto, che comunque...
Ma smetti di dirlo.
Vabbè, volevo dire, comunque no, però stavo pensando a cosa ho dovuto rinunciare. Vabbè, sempre lo spazio nel letto, quello la mattina, perché la panda da 17 kg ne pesa 35, quando la mattina loro dormono nelle loro cucce, Tano fa le puntate notturne perché lui è leggero e quindi sale sul letto quando noi dormiamo, e io magari, sai, quando ti giro devi fare la pipì, mi sveglio e Tano c'è, e quindi Tano scendi dal letto, quando invece
è proprio un bastardo Tano.
L'ho sempre detto, no, è di là, allora adesso è sul divano,
adesso
sicuro
ci discuto,
E la panda invece, che in questo è molto più educata, lei lo chiede anche lei, quei 4-5 minuti prima che suoni la sveglia ti raspa la zampetta sul braccio, però tu dici dai vieni, e dal momento in cui lei si piazza sul letto è finita, cioè nel senso che è come se fosse tipo un mammut che si è messo in mezzo tra me.
C'è anche lo stesso baffo.
Esatto, quindi anch'io, se vogliamo, un po' di comodità, un po' di sonno. Cancellate quello che ho detto, non è, è andato tutto male, non voglio tirarmi la sfiga addosso, grazie. Momento di pubblicità. Vedi che hai dovuto guardare, e torniamo fra un attimo. Dopo un momento di break, io non volevo, io ero contraria.
Ma questa è pesa, la morte fa parte della vita.
Sì, ho capito, però abbiamo parlato
soprattutto della tua.
Beh, cos'è questa cosa oggi? To, brutta persona.
Oggi parleremo in legalese di eutanasia.
Raga, scusate, però hanno voluto fare, no, io...
Invece secondo me è importante che capiscano come, perché, che limiti ci sono, perché ho sentito delle robe abbastanza agghiaccianti, quindi è per questo che ho chiesto questo argomento.
No, allora, come dice Lia, fa parte la morte della vita, e ok, io sono totalmente impreparata, ma è anche importante, appunto, perché ne abbiamo parlato con la psicologa che salutiamo, la Letizia, però è importante anche sapere da un punto di vista legale quali sono i nostri diritti, quali sono i nostri doveri, perché quando ci confrontiamo appunto con il veterinario, la veterinaria o anche figure ufficiali, non facciamo i qua che non sanno di cosa stanno parlando, e quindi per questo abbiamo chiesto a Claudia gentilmente esattamente cosa dice appunto la legge italiana per quanto riguarda l'eutanasia degli animali.
Eccomi qua. Allora, sì, purtroppo è un argomento bruttarello, però purtroppo a volte si deve arrivare anche a prendere queste decisioni, volenti o nolenti. Cosa prevede la legge in Italia? Allora, diciamo che bisogna iniziare a distinguere se si parla di animali, quindi cani e gatti, di appartenenti, quindi a privati, o se sono in canili gattili. Per rispondere quindi a questa domanda bisogna guardare le leggi in particolare. La prima è la 281 del 91, che è la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che è riferita ai cani e ai gatti non di proprietà. E poi successivamente c'è stata l'emanazione della legge 189 del 2004, che è andata a modificare il codice penale e che attiene soprattutto al discorso della lotta al randagismo, ma soprattutto andando a modificare il codice penale è andata a modificare quelli che sono i presupposti per poter parlare di eutanasia. Andiamo per gradi. Cosa prevedeva la legge 281 del 91? Prevedeva che si potesse fare l'eutanasia solamente per casi gravi di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La legge invece 189 del 2004 ha vietato completamente l'uccisione di qualsiasi animale, quindi sia appartenente a qualcuno, sia appunto diciamo di nessuno, però questo lo vieta appunto se effettuata per crudeltà o senza necessità. In questo modo ha esteso di fatto la proibizione di sopprimere animali d'affezione anche al di fuori delle strutture pubbliche di ricovero degli stessi, ma soprattutto ha dato una connotazione a questa parola, cioè senza necessità, quindi ha allargato ulteriormente il campo. Il problema però dove sta? Sta nel capire cosa significa senza necessità, perché già comunque dovevamo capire riguardo a animali che stanno in canili gattili cosa significa gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, e poi se appunto volete ve lo spiego. E però in questo caso qui bisogna anche capire cosa significa senza necessità, perché senza necessità è comunque una ampia, no, definizione, perché è il veterinario poi che deve effettuare, no, la scelta, magari su richiesta del padrone dell'animale, magari su richiesta delle varie associazioni o dei veterinari che hanno effettuato delle visite stesse sugli animali e che ne hanno magari valutato la comprovata pericolosità. Però quello che fa il veterinario è una valutazione che deve andare a comprendere tanti aspetti, in primis il benessere dell'animale.
Ok, chiaro, chiaro. Nel senso che giustamente quando non sono... No, forse non ho capito una cosa. Chi lo stabilisce tutto questo è sempre a giurisdizione di eventuali... che ne so, veterinari, figure professionali che si muovono nell'ambito degli animali, o proprio sono le autorità tipo carabinieri, polizia, chi per loro?
Allora, partiamo da, ribadisco, distinguere se l'animale di cui si sta parlando è un animale che appartiene ad un privato o se ad esempio è stato trovato e quindi è all'interno di un canile o di un gattile. Oppure c'è una terza ipotesi via di mezzo, apparteneva ad un privato ma ad esempio ha morso qualcuno, quindi è stata aperta un'indagine e questo cane, perché solitamente succede per i cani, difficilmente per i gatti,
così aggressivo è proprio difficile.
Ha magari morsicato qualcuno e a questo punto si apre un'indagine e si apre sul cane una valutazione che deve essere fatta da un veterinario comportamentalista o comunque da un comportamentalista insieme anche a un veterinario che ne va a valutare poi anche la condizione fisica dell'animale e la recuperabilità dello stesso. A quel punto, diciamo alla fine di questo percorso valutativo, si deciderà se ad esempio appunto il cane è recuperabile, ridarlo all'eventuale padrone che magari non ha fatto niente di sbagliato per indurre il cane ad un comportamento del genere, molto raro, oppure più frequentemente
molto viene... raro? Io ho avuto sta piaga di sto cane, io sono l'esempio, ma il mio ero reso da prendere, ecco, cosa cambiava, cosa succedeva, poverina?
Ma quelli che te l'hanno data poi così imparano.
Molto raro, nel senso che se il danno è stato grosso e c'è un'indagine, io sto parlando di cose piuttosto rilevanti, come avevamo visto anche il caso della volta precedente, c'è un cane che arriva ad uccidere qualcuno, a staccare un arto, cioè no, un morsetto dato perché magari uno ha messo la mano in bocca al cane, no.
Scusa, mi sono sentita quindi un attimo chiamata
in no. In casi gravi,
non è che sono egocentrica, ho la coda di paglia.
Il cane non viene restituito, viene magari lasciato a una ONLUS, un'associazione che ne diciamo, attesta quindi la sua, il suo recupero definitivo, e poi può essere rimesso in adozione, e quindi poi magari attraverso il canile viene dato ad una famiglia che se ne prenderà di nuovo cura. Questo è un po' l'iter. Se invece il cane appunto è di un privato, in questo caso sarà il privato magari a sollevare la questione con il veterinario, e il veterinario, fatti i vari accertamenti che il cane, il gatto, comunque l'animale non può avere altre cure, ha una malattia molto grave, eccetera eccetera, e decidono per l'eutanasia. Quindi in questo caso è un veterinario che fa il suo lavoro di libero professionista, nell'altro caso potrebbe essere appunto un veterinario che sta facendo una funzione, diciamo, pubblica di valutazione comportamentale.
Quindi adesso la domanda nasce spontanea. Può quindi il proprietario chiedere di far sopprimere il proprio cane per questi motivi? Il veterinario è tenuto ad assecondare una richiesta del proprietario di eutanasia? Come funziona?
Allora, anche qui bisogna pesare le parole, nel senso che, come vi dicevo prima, la legge 189 del 2004 mi parla di salvo casi di necessità. Quindi bisogna andare a soppesare proprio col bilancino se la richiesta del padrone, del cane, del gatto, insomma, dell'animale d'affezione, è una richiesta che merita accoglimento oppure no. E merita accoglimento in base a che cosa? Ad una valutazione prima di tutto medica, e poi anche di opportunità del veterinario, cioè nel senso va visto se questo animale ha effettivamente delle caratteristiche di animale che è gravemente malato. Cioè, che vuol dire gravemente malato? Gravemente malato vuol dire che ha una malattia che può andare solo a degenerare e solo a peggiorare le sue condizioni di vita, tanto che questo gli provoca uno stato di vita talmente disagiato che forse è meglio appunto la morte. Oppure una malattia incurabile. Cos'è una malattia incurabile? Quando un animale non ha proprio nessun tipo di cura disponibile, perché la malattia o è in uno stato d'avanzamento tale che non ci sono più cure, o è proprio una malattia ancora per la quale non c'è una cura. O appunto, come dicevo prima, anche per quanto riguarda i cani in canile o in gattile, c'è una comprovata pericolosità. Comprovata pericolosità che però in questo caso può voler dire due cose: o che appunto, come vi dicevo, hanno avuto degli atteggiamenti aggressivi, però molto gravi, nei confronti di umani o altri animali, e quindi hanno una valutazione per questo, o hanno ad esempio delle malattie infettive che possono essere trasmissibili all'uomo o ad altri animali, come la rabbia, o sono stati morsi da animali che avevano la rabbia. Quindi in quel caso c'è una valutazione medica, vengono tenuti sotto osservazione, e in questo caso poi interviene proprio una normativa specifica, che è il regolamento di polizia veterinaria, agli articoli 86, 87 e 91, che verificano, che dicono se c'è una comprovata pericolosità, nel senso che ha contratto una malattia infettiva, in questo caso bisogna purtroppo condurre l'animale a eutanasia, perché potrebbe effettivamente contagiare altri animali.
Scusami, che è il caso di quei maiali poveretti di Padova.
Esatto.
Dove
scusami Claudia, nella legge viene specificato quali malattie vengono?
Sì, allora nel regolamento di polizia veterinaria si fa riferimento a malattie infettive, io ora vi ho fatto l'esempio dell'infezione rabica, ma comunque ci sono tutta una serie di proprio elenchi, sì, di malattie per le quali purtroppo bisogna procedere in un determinato modo. È un elenco, tra l'altro, che viene modificato molto spesso, perché dipende anche da, ad esempio, direttive europee, dipende anche da virus che circolano, e quindi chiaramente c'è tutta una come dire, un iter da seguire nel caso in cui si scopre che questo animale è stato in un qualche modo infettato o ha sviluppato lui stesso il virus.
Ma tu l'avevi seguito il caso di quei famosi maiali poveretti ammazzati, quando in realtà non c'è, in teoria secondo gli animalisti, o comunque secondo quelli del santuario, non c'erano effettivamente i presupposti legali per ammazzarli, perché non erano infetti, credo, innanzitutto.
No, erano infatti,
erano portatori sani, giusto?
La teoria di quelli del santuario era:
non sono a contatto con altri maiali.
Esatto, ma in realtà c'erano dei vettori probabili per quella malattia.
Cioè tipo aerei,
topi potevano essere vettori per quella malattia. In realtà
in questi casi il problema è che al benessere dell'animale, che è preminente ogni volta che si parla di eutanasia per lui, deve essere messo sulla bilancia, sull'altro piatto della bilancia, il discorso della protezione pubblica, no? Del cittadino. Quindi se da una parte salvo un maiale, ma il rischio di infettarne altri tot, e magari più l'infezione aumenta, più c'è il rischio che passi all'uomo, io devo fare una scelta, come dire, che mi va a fare il danno minore. È brutto dirlo così, lo so perfettamente, però purtroppo sono valutazioni di questo genere. Magari se ci fosse stato più tempo, scusate, il giudice avrebbe magari potuto anche valutare la situazione, perché a quanto ho capito i maiali alcuni erano guariti, quindi avrebbero potuto anche studiare come erano guariti, perché, eccetera. Però a volte in queste decisioni, siccome la tempistica è importante ed è solitamente molto molto breve, bisogna prendere delle decisioni di massima. Non riesco a dirmi totalmente d'accordo con la decisione, dall'altra parte non riesco a dirmi totalmente contraria, nel senso che ribadisco tante volte: sul piatto della bilancia c'è interesse dell'animale e interesse pubblico, e purtroppo bisogna cercare di capire qual è purtroppo il
per secondo me crearsi un'opinione ci vorrebbero delle basi scientifiche su quel tipo di patologia e sulla trasmissibilità.
Esatto.
Di quel tipo di
patologia. Ma anche proprio del tempo, secondo me, per capire, analizzare, fare tutte le prove, eccetera eccetera. Però se si perde tempo si rischia il contagio. Lì a un certo punto c'è da prendere una decisione, però come dicevo prima, questo vale sia per questo discorso del valutare, no, aspetti come la grave malattia, l'incurabilità o la pericolosità, vale per gli animali in canile gattile, per l'animale del privato, quindi della persona che porta il gattino, il cane dal veterinario, dice secondo me è da sopportare. Ecco, lì il veterinario invece fa proprio un'analisi che deve essere molto ben valutata, perché lo stesso veterinario insieme al padrone potrebbe essere accusato del reato di cui all'articolo 544 bis del codice penale, ovvero uccisione di animali.
Vorrei sottolinearla questa cosa, perché io ho lavorato in un ambulatorio veterinario per un periodo e ci terrei a sottolinearla, perché purtroppo è capitato più di una volta che si presentasse il pinco pallino che non ha mai fatto vedere il veterinario al cane, manco col binocolo, e dicesse: boh, il cane è vecchio, il cane non si alza più, il cane non lo vedo bene, boh, sopprimiamolo, perché fondamentalmente la voglia di spendere dei soldi per curarlo non c'era. E il veterinario, cioè la cosa che voglio sottolineare è che il veterinario, nel chiedervi di fare degli esami al vostro cane, non vi sta spillando dei soldi, è suo dovere accertarsi delle condizioni del cane prima di eventualmente procedere con un'eutanasia perché ci si rende conto che non esiste l'alternativa.
Sì, okay? Poi non siamo più negli anni 80, 70 in cui cioè il cane c'ha, non so, 11 anni, mi ha aiutato nei campi fino all'altro ieri, ha finito il suo percorso, grazie, arrivederci. Il problema è fare aggiornare i boomer. Cioè io non ce lo vedo.
Il problema è che lo stesso veterinario rischia e rischia grosso, perché comunque sia rischia ad esempio anche la sospensione dalla sua attività professionale, nonché appunto, come vi dicevo, può essere accusato di cui all'articolo 544 di uccisione di animale. Tra l'altro qui c'ho un caso proprio che di una condanna di un veterinario, il caso del 2018, e il veterinario era stato condannato a un anno e due mesi di reclusione con interdizione all'esercizio professionale per un anno, perché aveva effettuato l'iniezione di Tanax, che è il farmaco con il quale si procede all'eutanasia, cioè solitamente prima vengono anestetizzati e poi viene somministrato questo farmaco, veterinario che si era basato solamente sulle parole del proprietario. Cioè questo veterinario aveva visto questo cane una volta per il vaccino, poi era stato chiamato dal padrone di casa a casa per visitare l'animale. Il veterinario era andato lì, non era riuscito ad effettuare una visita perché questo cane era fortemente agitato, aveva provato a fargli un'iniezione per sedarlo e non c'era riuscito, e a quel punto il padrone aveva iniziato a dire che questo cane era molto aggressivo, che spesso aggrediva la moglie, la buttava in terra e poi le saltava addosso, che mordeva, che era scappato anche da un canile. Quindi il veterinario si è lasciato convincere da queste parole e, senza effettuare una visita approfondita, degli esami, una valutazione comunque che magari poteva andare veramente a identificare magari anche una malattia neurologica, no, del cane, ha dichiarato che doveva appunto essere soppresso e quindi ha somministrato il farmaco. Ovviamente poi le indagini che sono partite grazie all'intervento dell'Associazione Protezione Animali hanno portato a scoprire.
Avrei chiesto chi è che ha denunciato, perché tra l'ENPA,
in questo caso preciso l'ENPA, che ha richiesto delle indagini, e è stato accertato che innanzitutto il cane era stato abbandonato dal padrone, buttandolo perlomeno questo è quello che poi i giornali hanno scritto, dalla propria auto, era stato ritrovato, portato a un canile, aveva il microchip, quindi era stato ritrovato il padrone a cui era stato riportato. Quindi non è che era scappato dal canile, cioè era stato palesemente abbandonato.
Che questo qua fosse da mo' che stava cercando di liberarsi di sto povero cane.
Esatto. Inoltre anche il veterinario non ha fatto nessuna analisi, non ha fatto nessuna verifica sulle parole del proprietario. Chiaramente dicevo, il veterinario cercava anche, io poi ho letto la testimonianza, di scolparsi dicendo ma ero titubante, però effettivamente il cane era molto molto aggressivo, sì, però secondo me, dice poi il cane era magro, aveva delle macchie sulla pelle,
il cane più aggressivo per mille motivi,
esatto. Comunque sia appunto il veterinario ha avuto la pena che vi ho detto prima, ma è stata poi inflitta una pena anche al padrone.
Sono un po' lievi le pene.
Che pene sono state date?
Al veterinario, quella che vi ho detto, al padrone, non mi ricordo, aspettate un attimo se la trovo.
Sì, ma sarà una sanzione, vedrai, non sarà sicuramente.
Sicuramente, sì. No, erano, allora, erano, c'era, allora, dunque, il padrone rischiava anche il carcere, ma essendo incensurato venivano comunque entrambi le pene, diciamo, declassate, per farvi capire, e quindi venivano trasmutate a pene pecuniarie, ok? Però ribadisco cosa è importante di questa sentenza. È importante il fatto che un veterinario non può accertare passivamente le richieste di una persona e quindi uccidere un cane o comunque un animale d'affezione senza prima aver svolto tutti gli accertamenti di legge, perché altrimenti appunto non solo tradisce l'etica del proprio lavoro, ma ribadisco commette appunto anche il reato di uccisione di animali. E comunque insomma anche per un professionista, come vi dicevo, avere un'interdizione per un anno dalla professione, che poi il danno d'immagine è ancora più grosso, secondo me, non è roba da poco, eh.
No.
Quindi insomma, considerate anche questo.
Viceversa, quindi, sempre di conseguenza, questo era un caso in cui appunto un padrone ha strumentalizzato, ha convinto, insomma, non so bene, bisogna anche capire poi le dinamiche, il veterinario a fare l'eutanasia, ma viceversa, se io chiamo il veterinario e perché mi curi il cane e il veterinario, vabbè che si spera che ci sia un rapporto di fiducia, del tempo, eccetera, idealmente, no? Però questo viene a casa, guarda il cane e mi dice no, mi dispiace, ma questo sta alla frutta e bisogna fare la puntura. Può farlo contro la mia volontà?
No, allora, lì ribadisco, c'è un po' di questioni da dire, perché non è che il veterinario ha l'ultima parola, specialmente su un cane di proprietà. L'ultima parola ce l'ha il proprietario, ok? Il veterinario, diciamo, in quel caso da professionista fa la scelta che ha magari appunto suggerito, quindi continuare la malattia, scusate, continuare la cura per curare la malattia o quantomeno per dargli dei palliativi, oppure fare l'eutanasia, ma l'ultima parola in quel caso lì è del padrone, come nel caso di cane pericoloso o quantomeno malato in canile, in quel caso è una valutazione, ripeto, fatta dai vari veterinari delle ASL, e poi l'ultima parola in quel caso lì ce l'ha il comune che si occupa o che ha in gestione il canile gattile e che quindi poi prende una decisione a livello di iter rispettato, cioè valutazione e poi.
In sintesi, se c'è un caso ancora grave di aggressione, è ancora possibile in Italia procedere, che un giudice decida di procedere all'eutanasia
Allora,
dell'animale?
non procede di solito il giudice, cioè perché tra l'altro mi è capitato anche di leggere delle robe agghiaccianti, cioè tipo che persone che minacciano, allora se il tuo cane ha morso la mia nipotina, se non lo fai sopprimere, io ti denuncio e ti obbligo a sopprimere il cane perché il giudice ti farà sopprimere il cane. No, queste robe non stanno né in cielo né in terra. Il giudice in un caso di aggressione del cane demanda alle autorità competenti la valutazione. Quindi in questo caso viene dall'azienda di tutela della salute, dove ci sono dei veterinari appunto che lavorano e che vanno a fare queste valutazioni, andare lì e visitare il cane, quindi vederlo da un punto di vista proprio di salute fisica e anche di salute mentale. A quel punto un comportamentalista. Poi va anche un po' capito il cane in che modalità è vissuto, come è arrivato a manifestare questa aggressività, perché non è che il cane è aggressivo perché ci nasce aggressivo, perché se no si ritorna al vecchio elenco, no, delle razze aggressive, che per fortuna non c'è più. Però ecco, questa valutazione è una serie di che va fatta anche a distanza di tempo e anche con terapie che vengano provate appunto per cercare di riportare l'animale ad uno stato di mansuetudine. Se
Sì,
questo
infatti
ovviamente non
saluto e
riesce.
ringrazio il veterinario dell'ASL di Parma.
con cui ho avuto a che fare, diciamo, in più di un'occasione, che però si sono dimostrate comprensive e aperte, hanno capito la situazione del mio cane matto, però hanno capito che i frangenti in cui effettivamente lei ha agito in maniera aggressiva erano più colpa delle persone che del cane stesso, e quindi hanno valutato che sì, è un cane particolare, però poi quando l'hanno vista con me hanno saputo che io seguivo un percorso con l'educatrice cinofila rinomata, quale questa qua di fianco a me, che ha una certa, che ha una certa fama, e quindi hanno detto: ah, brava quella! Hanno detto: bah, insomma, così. Una sì.
Dato 10 euro.
No, che non gli ho dato 10 euro, però hanno valutato che, anche perché sono tipo Panda, è una che adesso si stava ossessionando con la zampa, però sono è entrata in casa una veterinaria che lei non conosceva e non ha fatto neanche una piega, perché questa veterinaria sapeva di non andare a mettere la mano in testa, e quindi ha valutato che appunto non è un cane che a prescindere aggredisce, ecco, quindi sì, volevo citare, nel caso ascoltassero volevo ringraziarle per avermi lasciato
al
il cane.
Al prossimo morso arriveranno anche 10 euro al ritratto.
Sì, una cena, una pizza, qualcosa. Last but not least.
Esatto,
last but not least.
Ti avevamo torturato, Claudia. Io, scusate, tra le altre,
io ho letto: ma se il cane ha morso un giudice, poi
se il cane ha morso un giudice.
Lì secondo me stamparla
va un po' male, ecco. Panda, va bene il prete, va bene,
allora,
il signore,
avevo letto, allora, avevo letto la notizia di un cane, ma non era italiana, quindi poi non l'ho riportata, cioè non l'ho presa in considerazione per le vostre richieste di trovare casi concreti, no, che parlino di eutanasia somministrata oppure no, e a proprio a riguardo di questo, di un cane che aveva invece morso al sedere un poliziotto, ma era stato salvato perché sapeva tipo 300 comandi in latino, a cui rispondeva.
Io però l'eutanasia l'avrei fatta per quello. Ma scusa,
cioè gli hai insegnato 300 comandi in latino
a lui e al proprietario,
ma non, non mordere il cane della gente, il sedere della
però,
gente.
Secondo me però aveva un'intelligenza fuori dal comune, però, perché
probabilmente se ha morso quel poliziotto non forse ne aveva
era un ignorante,
esatto,
secondo me non aveva coniugato bene.
Esatto. Detto ciò, che cosa ci hai riportato, Claudia?
No, allora vi ho portato due casi, comunque tutti e due datati, perché ribadisco che sempre di più l'eutanasia è veramente l'estrema ratio a cui non si ricorre, se proprio in casi gravissimi, però ad esempio appunto questi due casi erano entrambi del 2013, dove uno a Trento era un cane che in questo caso un American Staffordshire Terrier, che aveva aggredito e ucciso un barboncino, ma comunque era stato poi ricondotto grazie a un percorso fatto da una onlus alla sua, diciamo, canility, come si suol dire, e quindi a una socializzazione e ad una... È un intenso corso di apprendimento, cosiddetto canility. L'ho trovato come definizione.
È bellissimo, cioè, io che amo i neologismi e soprattutto quando si mischiano inglese e italiano, canility mi mancava, ma l'adotterò e mi piace assai. La Panda sì. Non ha un zero canility. La
Panda non è canility.
Non ha la canility, perché è molto maleducato.
Questo canetto era stato poi in realtà riabilitato e messo poi nuovamente nella possibilità di essere adottato. Quindi caso grave, perché comunque aveva ucciso un barboncino, ma ricondotto comunque a insomma,
diciamo che anche con la canetta io i barboncini non li farei frequentare, eh?
Però... No, in realtà vi dico questo, nel caso addirittura il corso di apprendimento, quindi canility e classe di socializzazione, era arrivato talmente a livello alto che riusciva a stare serenamente in presenza di altri cani e anche di gatti, quindi poverino lui era diventato sereno proprio. Cioè,
voglio vedere però.
Vabbè, allora non ha detto che gli piacevano gli altri cani, gli altri gatti, riusciva a stare in presenza di, ha detto
serenamente.
E nel senso che non li andava a sbranare, a me sembra già un grande risultato, scusa. E comunque canility è quando insegna il cane a canare,
a canare
in maniera educata. Bellissimo.
E mentre gli altri due casi, sempre del 2013, qui invece sono fatti un po' più brutti, accaduti a Grosseto tra l'altro, dove sono stati decisi, cioè sono due decisioni diverse per due cani diversi, che però sono stati definiti irrecuperabili, quindi estremamente pericolosi, perché hanno aggredito più volte in maniera grave i proprietari. Uno ha semiamputato il braccio del padre del padrone. Quindi non una robina proprio tranquilla. L'altro.
Si sa che cane era?
Allora, il primo un pastore maremmano, che è proprio stato soppresso perché appunto aveva quasi staccato il braccio al padre del padrone che era morto. E quindi infatti dicevano
il padrone, ok, e questo se ne prendeva cura.
Questo era il padre del padrone che se ne prendeva cura. Il cane non ha superato, diciamo, le varie visite, anche a distanza di tempo era molto 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 scosso, e tra l'altro dice decisione sofferta sia da chi ha dovuto farla sia dagli ex proprietari, perché era il cane del figlio morto, quindi c'è proprio una situazione, certo, secondo me drammatica a non finire. Però in questo caso, ma ribadisco, è un caso del 2013, io lo considero anche un caso datato, nel senso che sì, magari c'era un'estrema gravità, ma sono convinta che con l'educazione che c'è oggi, con le possibilità che ci sono oggi, secondo me forse non si arrivava a questo. L'altro cane invece era un dogo argentino, che in questo caso anche qui aveva aggredito più persone, e però anche qui, cioè, vi dico, era stato rinchiuso in un box per del tempo, dopodiché dopo qualche mese dopo era assieme al proprietario ed un amico che non avrebbero dovuto portarlo fuori, ma invece l'avevano fatto. Gli stavano dando dei pezzetti di schiacciata mentre la mangiavano loro. Finita la schiacciata, il cane ha aggredito l'amico.
Che era stato mangiato tutto loro. Ha fatto bene.
Quando dico che la panda fa bene,
ma non c'era la schiacciata quando la panda
lo fa col cibo, che la gente pensa che dando il cibo alla panda se la fa amica, e invece se tu gli dai un mom e poi non glielo dai più, lei si incazza pure, capito?
E c'hanno ragione, secondo me. Questo dogo era stato poi ulteriormente rinchiuso, tanto che gli stessi operatori che poi provavano a mettergli un guinzaglio, a cercare di sedarlo, non riuscivano proprio nemmeno a toccarlo, perché era veramente tanto tanto aggressivo. Ma anche lì il cane stava in uno stato di abbandono da parte del proprietario, in uno stato poi di abbandono, mi immagino, anche del canile. Insomma, io credo che in tutte queste ipotesi dove l'eutanasia viene effettuata, forse davvero ci sarebbe la come dire, se ci fosse una persona che di cuore se ne prende cura, lo fa anche in maniera professionale, io credo che ci sia sempre la possibilità di recuperare.
Certo.
Ma infatti poi chiaramente se un cane lo tieni così, cioè.
No, è bravo, certo, grazie. No, sarei curiosa di sapere se tu invece, nella tua lunghissima, perché sei un po' anziana, carriera, ti è mai capitato un cane che hai proprio pensato questo non lo recuperiamo più? Nel senso,
so che l'hai pensato nel senso di chiusura di cani che si sono chiusi e poi sono rimasti un po' infelici, sofferti, e ok, ma un cane che era talmente irrecuperabile dal punto di vista però di aggressività.
Allora, tendenzialmente sono le situazioni irrecuperabili, non il cane in sé.
Brava, che è quello che stava dicendo Claudia, secondo me.
Cioè, purtroppo è la dinamica magari familiare che diventa un problema, perché io non ho gli strumenti potere, sì, per intervenire sul lato emotivo del proprietario.
Cioè, però quindi tu, no, esatto, tu un cane che hai detto al di là di tutto, se questo, cioè questo qua, indipendentemente da i suoi umani, la sua condizione,
ecco,
di vita.
Un caso che è rimasto molto molto impresso è stato un cane che a Parma aveva aggredito una bambina e che è finito in canile, ed era in canile quando io ho lavorato per il canile, mm-hmm, che adesso non c'è più, e è andato a finire che è morto anni, 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 anni dopo, completamente solo in un box di canile, da tanto tanto anziano, e si è passato i suoi anni incazzato, perché comunque il discorso della riabilitazione dei cani non di proprietà è un casino, perché bisogna sempre trovare un ente che si
faccia carico,
sì, il lato economico della cosa. Nel caso di questo cane non è stato fatto, e il cane di fatto è rimasto in canile per il resto dei suoi giorni in una vita veramente, non sono convinta che valesse la pena di essere vissuta quella vita lì, per lui ha passato gli ultimi anni, ed erano tanti perché è arrivato in canile giovane, incazzato nero, ma veramente incazzato nero.
Anche perché vi dico una cosa, la valutazione della ASL, quindi la valutazione veterinaria sulla pericolosità, malattia grave, eccetera, eccetera, del cane in canile è comunque demandata da un giudice, o comunque deve essere effettuata obbligatoriamente. Il recupero del cane, però, non è obbligatorio che venga effettuato, quindi i comuni che stanziano i soldi fondamentalmente a canili, gattili o a associazioni per fare questo, li tolgono da altre risorse, a volte certo, proprio non ci sono, e quindi come si dice, un cane che si morde la coda, no? Cioè non ci sono risorse, quindi il cane va lasciato lì, viene lasciato in un box, si arrabbia ancora di più, si agita ancora di più, diventa ancora più aggressivo, eccetera eccetera. Ecco,
però questo specifico, se ci fossero state le risorse economiche.
Guarda, sinceramente, quando l'ho visto io quel cane lì, perché ribadisco, parliamo di
tanti anni fa,
non avevo gli strumenti per valutarlo.
Ok,
però per me non ha senso tuttora che un cane viva in quella maniera.
No, questo ok, io però la mia domanda era invece se hai incontrato un cane che hai detto questo, al di là di qualsiasi percorso che si possa fare, qualsiasi famiglia che lo possa tenere.
Una volta, sì.
Una volta è successo? Volta. Era talmente cattivo? È poco, cioè in percentuale.
Cioè, allora, sì, il percorso di questo cane era stato che, allora, aveva già una base genetica
devastante,
cioè era proprio stato selezionato male,
okay,
tra l'altro da un allevamento super blasonato, ma che sta facendo le porcate, era un Doberman, e fuori Italia, quindi era anche un cane enorme, quindi quando decideva di aggredire, okay, faceva danni, grazie al cielo il suo proprietario era altrettanto enorme, quindi quando oltretutto lui aggrediva il proprio, cioè, ha minacciato me, che meno male che ci sono stata accompagnata quella volta lì, ha aggredito prime volte il proprietario, ma la sua aggressione era ti prendo, ti strappano per cercare di buttarti per terra e farti più male possibile, cioè non era ti mordo per dirti
qualcosa per che
e il motivo dell'aggressione poteva essere che tu passavi nel momento sbagliato di fianco alla sua cuccia,
ok, ah, okay.
E
la faccia della Claudia,
in quel caso davvero questo proprietario le ha veramente, e poi l'errore suo è stato prendere un allevamento del cacchio, affidarsi allo stesso allevamento
per l'educazione
che è stata troppo coercitiva, e su un cane con un carattere come quello si è giocato ufficialmente la fiducia del cane, che ha detto bene, adesso morite tutti, perché tanto io sono molto più grosso di voi e sono parecchio incazzato. E dopo davvero lui però le ha veramente provate tutte per riabilitare questo cane, rimettendoci di salute, perché ha finito in ospedale un sacco di volte E poi dopo purtroppo il proprietario se n'è andato per altri motivi, nel senso che è deceduto in un incidente stradale. E però quello è stato l'unico cane che ho detto: guarda, questo sto giro
mi sa
so,
che
non lo so se sarei contraria, ma per lui, ma c'è perché era veramente una bomba orologeria. Poi non so sinceramente che fine abbia fatto il cane, ho preferito non sapere.
Meglio.
Però sì, perché... è stata l'unica volta che lì mi è venuto il dubbio se per questo cane, insomma, se fosse saggio lasciarlo in circolazione, ecco.
Però possiamo dire che di fatto è sempre l'intervento dell'uomo che rende questi poveri animali.
Io credo che sì, sia un po' come, adesso farò un paragone che qualcuno me ne potrebbe volere, però è come con le persone in realtà, cioè di chi poi fa del male, delinque, ci sono sempre tutta una serie, no, di circostanze poi che portano anche le persone a fare determinate cose. E in un mondo ideale, nel mulino che vorrei, spesso e volentieri queste persone sono assolutamente rieducabili, riabilitabili a fare poi, no, un cambio. Poi non ci sono mai le risorse. Con i cani mi pare ancora di più che il caso specifico di questo Doberman probabilmente c'era anche davvero un problema genetico caratteriale, oltre che quelli delle sue circostanze, di come è stato cresciuto, allevato, selezionato, eccetera. Quindi in realtà la percentuale di quelli che non sono proprio recuperabili è bassissima rispetto a qua.
Se la smetto di far porcate, sì.
Comunque, che puntata leggera, che solleva tutte le questioni filosofico, etico, morali, esistenziali. Grazie Claudia, perché comunque tu sei la nostra bussola, che al di là delle opinioni che possiamo avere, la nostra sensibilità, che conta molto, perché poi abbiamo parlato di veterinari, di comportamentalisti, che a loro volta devono prendere delle decisioni e quindi si spera le prendano, no, con anche una certa valutazione, esatto.
Io credo per un veterinario sia molto pesante come scelta.
Anche per i proprietari.
Anche per i proprietari.
Pesante per tutti. Però grazie, e ricordaci dove possiamo trovarti se le persone volessero appunto contattarti, sapere quello che fai, leggere i tuoi post, le tue newsletter.
Allora, sui social mi trovate sempre come Avvogata, quindi Facebook, Instagram, TikTok, oppure potete trovarmi sul mio sito www.avvocatopagliarossi.it.
Perfetto.
E tu, Vale?
Io sono stata e sono ancora tridente. Volevo chiudere con una nota allegra, ma non mi viene in mente niente di allegro da dire.
Vabbè, intendo anch'io, sono lì a vegani e sono dappertutto, ma non pubblico niente.
Ah, guardate il video in cui c'è sotto il pianto di un neonato e io poi invece prendo in braccio la panda, perché fa ridere. È l'unica cosa che mi viene in mente simpatica di oggi.
Fa ridere la faccia della panda, no, che dice: ma perché?
Guardate, mi sta guardando proprio, ma che cazzo fai Valentina, che cazzo fai?
Guardate il video dove prendo in braccio mio figlio che se la ride, come che lo sta
è andato viralissimo,
palesemente maltrattando, ma lui si ride.
Ma infatti mi chiedevo a chi avessi rubato quel bambino.
È il mio. Ma guarda il cretino che sua zia gli sta dicendo che non gli piace.
È proprio maschio. Il fatto di essere comunque al centro dell'attenzione con il telefonino, lui. Esatto. Grazie di averci ascoltato. Alla prossima puntata. Grazie. Di Compagni di Branco.
Bye.
Ciao.
Paesi a paesi.